Passiamo al messaggio della parola. Fratelli, quando dico questa frase vuol dire che io prendo la parola per predicare la parola. Ma voglia il Signore che non sia mai un monologo di chi è qui a parlare alla Chiesa, ma che ci sia tramite la predicazione della parola un dialogo dentro di noi su questa parola con il Signore. Leggeremo più versi, ma cominceremo dal nostro testo nel Salmo 20, dove leggeremo i primi 5 versi. In questi 5 versi, come noterete, si parlerà ancora del santuario, come già avvenuto durante questo culto. È un salmo scritto da Davide, è un salmo che è riportato tra i 150 salmi della Bibbia, perché è un salmo indirizzato anche a noi. E voglia il Signore che quest'oggi, tramite questa parola, qualcuno di voi possa ricevere una esortazione a prendere una chiara posizione nell'ambito della vita ecclesiale, direbbero quelli di fuori, ma noi parliamo invece della vita della Chiesa. La vita della Chiesa, la vita di questa comunità, la vita che tu manifesti, porti avanti nell'ambito della tua famiglia, con un compito ben preciso. Leggiamo nel Salmo 20. Il Signore ti risponda nel giorno della avversità. Il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto, in salvo. Ti mandi soccorso dal santuario, ti sostenga da Sion. Si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria. Alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore, cioè l'Eterno, esaudisca tutte le tue richieste. Fratelli, c'è la saggezza di Dio che parla lungo tutta la scrittura. A un certo punto mi fermo nel considerare quello che dice Salomone nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 3, quando dice che c'è un tempo per ogni cosa. Letteralmente c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. E così per la nostra vita. Vorrei assimilare oggi la vita a un viaggio, in parte a un viaggio e in parte, anzi per la parte principale, parleremo di questa bandiera. Fratelli, uno dei viaggi più conosciuti nel Nuovo Testamento, nel libro degli Atti degli Apostoli, che raffigura un po' quello che è il pensiero del messaggio di oggi, è l'ultimo viaggio missionario, quello che portò l'Apostolo Paolo, che si era appellato a Cesare, dall'Asia Minore fino a Roma. È scritto nei due capitoli 27 e 28, gli ultimi due capitoli del libro degli Atti degli Apostoli. Questo è un viaggio che raffigura un po' la vita dell'uomo in generale, ma a noi interessa parlare della nostra, la vita di noi credenti. Qualcuno, sapete, insegna che quando tu conosci il Signore Gesù, decidi di seguirlo, di essere un suo discepolo, da quel momento le cose andranno tutte a gonfie vele. Ci sarà soltanto benessere, soltanto salute, soltanto ricchezza, e guarda caso, normalmente chi insegna queste cose insegna anche che chi ne dovrà godere maggiormente sarà proprio il pastore della comunità. Quindi pensate un po' cosa si riesce a portare come messaggio che venga anche ascoltato in alcune realtà cosiddette cristiane. Fratelli, c'è di mezzo un viaggio di 3.500 chilometri. La maggior parte di questo viaggio avviene per mare con le imbarcazioni, con le navi di quel tempo. E le navi di quel tempo andavano un po' a remi, usando anche gli schiavi in alcuni casi, o andavano comunque a vela. Ecco che il viaggio di cui si parla è un viaggio che descrive rari momenti di tranquillità del vento, del mare, e a un certo punto invece parla anche di diverse difficoltà che si incontrano. Ecco che allora il viaggio del cristiano non è proprio esente da queste. Arriva addirittura il momento più critico quando avviene un naufragio. La nave si spezza, la nave viene perduta, ma si salvano tutti andando in qualche modo a nuoto sulle tavole, per chi non sapeva, aiutandosi con delle tavole per chi non sapeva nuotare, e a un certo punto si trovano tutti quanti vivi sull'isola di Malta. Fratelli, questo è un viaggio che concluderà però con un tratto finale, pensate, gli ultimi 340 chilometri, da Reggio Calabria a Pozzuoli. Sapete in quanti giorni l'hanno compiuto? In 2 giorni. C'era un forte vento di scirocco che soffiava nella direzione giusta, e questa nave me la vedo volare sul mare per arrivare così rapidamente a destino. Ecco, la nostra vita non è soltanto il tratto Reggio Calabria-Pozzuoli. Ci sono ben altri tratti che sono dietro di noi, che abbiamo vissuto e che siamo qui ora a ricordare, in qualche modo anche per ringraziare il Signore perché ne siamo venuti fuori, e altri ancora ne vedremo. Fratelli e sorelle, il Signore sa quale sarà e come sarà il vento che affronteremo domani. Per oggi ci basti il messaggio della parola di Dio, questa parola che stiamo considerando. E questo esempio che possiamo cogliere del vento che spinge una barca, che spinge tante persone, e l'effetto che fa su di noi come una bandiera. Su ogni nave c'è una bandiera, che la bandiera assume delle posizioni diverse, a seconda che si alza quando c'è il vento, oppure il contrario quando non c'è. Il salmo che abbiamo letto, che ci parla di bandiere, che cos'è? È una preghiera rivolta da Davide a Dio. È una preghiera che presenta un momento di gioia, e noi dobbiamo benedire il Signore perché i momenti di tranquillità, per tutte le volte che il vento è a nostro favore e che ci aiuta nel cammino della fede. Il cammino della fede, se non è sostenuto dal vento dello Spirito di Dio, chiaramente è tutta un'altra cosa. Non voglio entrare nella spiegazione di tutte le similitudini che sono collegate a queste cose, ma benedetto sia il Signore per ogni volta che noi possiamo cantare con gioia della sua vittoria. Vedete, qui è proprio spiegato, non si tratta di essere gioiosi per le nostre vittorie, ma quelle che Dio compie in noi e qualche volta tramite di noi, quelle che nel verso 5 abbiamo letto definisce la tua vittoria. E come lo faremo? Qual è l'invito di questo salmo? Ad alzare le nostre bandiere. Fratelli, questo alzare le bandiere ci ricorda che sulla bandiera ci sono dei segni di riconoscimento, ci sono dei colori, ci sono delle iscrizioni. E nel caso specifico non si tratta di innalzare qualcosa che riguardi noi stessi, gli stemmi del nostro casato, qualora mai ne possedessimo uno, ma si tratta di innalzare il nome del Signore, il nome del Dio dell'eternità, nel caso specifico, il nome dell'Eterno. Abbiamo a che fare con diversi casi di uomini di Dio che si sono trovati a combattere delle battaglie invincibili, umanamente parlando, dal popolo, ma che sono state vinte perché Dio è intervenuto personalmente. In una di queste, quella di quando Mosè, nella battaglia contro gli Amalechiti, nel libro dell'Esodo, quando Mosè, è scritto, teneva le braccia alzate con il suo bastone in mano, Giosuè, che combatteva lì nella pianura, vinceva. Quando per stanchezza le braccia di Mosè si abbassavano, il popolo perdeva. Conoscete questa storia? La raccontiamo da una vita ai bambini della scuola domenicale, come uno dei momenti di gloria del popolo, che non ha fatto troppa fatica nel momento in cui c'erano le braccia alzate, però si ricorda bene ancora qualcuno, forse, del dolore, della sconfitta. Ci sono stati anche dei morti quando le braccia di Mosè erano abbassate. Quando termina questa battaglia, e Mosè chiaramente termina con la vittoria completa, con la disfatta degli Amalechiti, del popolo nemico, del popolo di Dio, Mosè capisce perfettamente che il merito di quella vittoria non è neanche di Giosuè, neanche degli uomini israeliti che l'hanno combattuta, ma era del Signore. Che fa? Innalza, costruisce, vuol dire, un altare al nome del Signore, e lo chiama in questo modo: il Signore è la mia bandiera. Vuol dire attribuire quella vittoria a Lui, al nostro Signore. E per noi cosa vuol dire alzare questa bandiera della gioia? Vuol dire far sapere agli altri, come testimonianza personale e qualche volta, perché no, insieme della comunità, far sapere agli altri che Dio ha compiuto qualche cosa di grande, che non teniamo per noi nascosto nell'ambito privato, se volete anche di una chiesa, ma a un mondo che ha bisogno di conoscere cosa è ancora in grado di fare oggi il Signore, quale mondo, quella parte dell'umanità che ancora oggi attende con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Vuol dire che molto di quello che occorra per la salvezza degli altri ovviamente viene da parte del Signore, ma il Signore usa ancora degli uomini e delle donne. Uomini e donne che decidono di consacrare la propria bocca, sentite, dopo aver consacrato il cuore, per usare la nostra bocca per proclamare ciò che Dio ha fatto, che è una delle realtà più belle che abbiamo, per poter spendere la nostra vita annunciando la verità a qualcun altro, e questo qualcun altro non aderendo a una nuova religione, come alcuni dicono, ma accettando Cristo con forza nel cuore, diventeranno appunto per mezzo della fede e della grazia figli di Dio. Far sapere a bandiere spiegate che Dio è buono, vuol dire richiamare l'attenzione su chi è l'autore delle nostre, tra virgolette, vittorie, su Cristo Gesù il Signore, l'unico al quale vanno i meriti di ogni cosa, e richiamare l'attenzione, più volte avete sentito parlare del nome del Signore, proprio sulla potenza che c'è nel nome di Gesù. Non nomineremo il nome di Gesù, tantomeno in vano, solamente perché potremmo credere a un talismano rappresentato in questo caso da un nome, una ripetizione di un nome. Quante preghiere vengono presentate usando delle forme religiose, credendo che quelle possano produrre un risultato. Fratelli, la potenza è in quello che rappresenta il nome del Signore. Ci sono altri uomini nella storia, anche attuale, che si chiamano Gesù. Ma uno è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, ed è nel nome di costui, di Cristo Gesù, colui che è parte della Trinità di Dio, colui che è il Figlio eterno da sempre e per sempre lo sarà. È nel suo nome che noi parleremo e richiameremo l'attenzione degli altri. E questo vuol dire testimoniare, vuol dire esortare, vuol dire spingere altri a mettere in Lui la medesima fiducia che abbiamo messo noi nel nome del Signore e abbiamo ottenuto quello che conosciamo. Fratelli, questa preghiera, nel Salmo 20, però inizia con un altro tipo di vento. Veniamo noi, abbiamo letto: il Signore ti risponda nel giorno della avversità. Vuol dire quel giorno nel quale il vento non soffia per niente. Calma di vento, oppure ancora di più, è il giorno nel quale il vento soffia in modo contrario. Si può dire che anziché andare avanti veniamo spinti all'indietro. Avete mai osservato, tramite i video dei telegiornali, per esempio, cosa succede a Trieste quando soffia la bora a 130 km all'ora? Vola di tutto. Ma quello che vola di più sono le persone. Quante volte si vedono le persone aggrappate ai lampioni della luce per le strade, per essere portati via. Tu cerchi di camminare in avanti, in realtà ti spinge indietro. È successo qualcosa del genere anche noi nella nostra vita cristiana, di trovarsi a vedere e anche a rallegrarsi dei progressi nell'avanzamento della nostra fede. Perché la fede è qualcosa che non si vede, ma l'effetto della fede si vede come? Diventa pratica della vita. Quando noi confidiamo nel Signore, il Signore manifesta che Lui premia coloro che credono in Lui. Diventa qualcosa che poi concretamente tocchiamo con mano. la viviamo dentro di noi, ce l'abbiamo nel cuore, sì, ma la vediamo anche con i nostri occhi, l'ascoltiamo quando altri hanno il coraggio di testimoniare di tutto questo. Fratelli, è il tempo in cui questa avversità facciamo fatica a proseguire. Qualche volta rischiamo di fare naufragio, qualche volta abbiamo fatto anche naufragio. Benedette siano quelle tavole di legno che erano le tavole di quella nave sconquassata, per mezzo della quale nel tavolo di legno qualcuno che non era in grado di nuotare è sopravvissuto. Ed è lì, ogni tanto noi stessi nel fare naufragio aggrappiamoci a qualsiasi cosa pur di rimanere a galla per arrivare a quel momento ancora dove ci sarà solidità sotto di noi. E il punto d'appoggio dei nostri piedi, fratelli e sorelle, sia sempre Cristo Gesù, Lui che è la roccia dei secoli, Lui che è il fedele sul quale appoggiare la nostra vita. Perché senza vento, fratelli, senza lo Spirito che soffia, le bandiere si afflosciano, rimangono lì, abbandonate sull'asta, e quando una nave, quando un uomo si trova in questa condizione, perde il controllo, non è più il pilota della nave che decide dove mandarla, ma è il vento. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di essere attenti alle cose che riguardano il Signore, con una memoria che ci porti indietro nel tempo, ai nostri naufragi, per trarre delle lezioni per il tempo di oggi, per il tempo di domani. Perché dalla nostra bocca in quei momenti non escono canti di gioia, ma escono lamenti di tristezza, e a questi si rivolge la preghiera. All'epoca di Re Davide è oggi la preghiera di quanti credono ancora nel Signore, perché cosa dice la parola? C'è qualcuno che sta pregando per te. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo, credo, qualche volta dedicare del tempo maggiore, proprio perché la Chiesa si riunisca insieme per imparare l'uno dall'altro. Non solo, non si tratta di imparare come recitare le preghiere, ma imparare dalle esperienze dell'uno dell'altro. Quando c'è titubanza a testimoniare di quello che ha fatto il Signore nell'ambito più ampio della vita comunitaria domenicale come oggi, potremmo trovarci invece qualche volta specificamente, perché ognuno possa testimoniare di quello che ha vissuto, quando, avendone bisogno, sapendo che la Chiesa stava pregando per lui o per lei, ha sentito forte dentro la presenza del Signore. Poter ascoltare e qualche volta, forse, perché no, mettere per iscritto queste cose, credo sarebbe di grande edificazione per ognuno di noi. C'è qualcuno che prega per noi, che prega che la potenza che c'è nel nome di Gesù faccia la sua parte. È scritto del Dio di Giacobbe. Che cosa chiede? Che ci tragga in alto, in salvo. Perché, sto rileggendo quello che abbiamo già letto, perché il nostro soccorso da dove verrà? Verrà sempre dal santuario. Cos'è il santuario? Verrà dal luogo dove c'è la presenza di Dio, dove Dio si manifesta. Non si manifesta solo nelle chiese, chiaramente, e grazie a Dio non è così, ma ancora di più si manifesta quando il popolo si riunisce, oltre che due o tre. Perché il nostro soccorso verrà sempre dal santuario, dalla presenza di Dio, e il nostro sostegno, sentite un po', verrà da Sion. Sion è il nome storicamente attribuito alla città di Davide, una collina nell'ambito della città di Gerusalemme. Ma fratelli, ha assunto anche il significato dell'attualità della Chiesa. Questa realtà che il sostegno verrà da Sion vuol dire che verrà dal luogo della dimora dello Spirito di Dio, che è la Chiesa quella con la C maiuscola, quella fatta dalle persone, fatta dai figli di Dio, al di là dell'ambiente dove noi ci possiamo riunire, là dove c'è il Signore, dove il popolo si riunisce, la dimora dello Spirito. E la parola, parlando della Chiesa, parlando della sposa del Cantico dei Cantici, perché è interessato al capitolo 6, verso 4, dice che la Chiesa, la sposa, non soltanto è bella, quanto deve essere stata bella la Sulamita, a far innamorare Così il re Salomone, quanto ad essere bella agli occhi di Cristo la Chiesa, al punto di essere innamorato della sua Chiesa, Gesù. Non diamoci troppe arie. La bellezza che vede è la trasformazione di quello che noi siamo, avvenuta per mezzo del lavacro dello Spirito di Dio, dopo che il sangue di Cristo Gesù ci ha purificati dei nostri peccati. È scritto però che non solo è bella, ma è tremenda come un esercito a bandiere spiegate. È tremenda. Vuol dire che quando ci sono queste bandiere spiegate che vengono mostrate a qualcun altro, è perché la Chiesa, quella tremenda davvero, la Chiesa di Cristo, non rimane sempre in difesa. Molte volte abbiamo bisogno di questo, ma altre volte ci viene chiesto di andare all'attacco. E quando vai all'attacco a bandiere spiegate, il nemico trema. Questa è la realtà della Chiesa del Signore, fa paura al nemico. So se avete mai visto in qualche film, in particolare quelli particolarmente avventurosi, dove c'è un sentimento patriottico, dove ci sono due eserciti che si fronteggiano. Ce n'è uno che è molto più forte, molto più numeroso, l'altro invece è praticamente sottodimensionato per quella battaglia, è sfinito. E c'è già qualcuno che si sta volgendo verso la fuga, ha deciso di abbandonare il combattimento, ha deciso di arrendersi, di deporre le armi, di consegnare le armi. E a un certo punto uno, in mezzo a quel piccolo esercito, stanco, stravolto, afferra la bandiera, corre verso il nemico e quegli altri che lo vedono, anziché fuggire, riprendono a combattere. A motivo di uno, quel portabandiera, che ha il coraggio di trascinare gli altri, ecco che c'è un popolo che riprende il coraggio e a bandiera spiegata continua a combattere fino alla vittoria. Fratelli e sorelle, questo è il compito della fede, è il nostro compito chiaramente, ma è il compito che assume in se stessa la fede, che è un dono che viene da Dio. Perché parlando di fede, parlando di questa bandiera, nel Salmo 60, verso 4, lo stesso re Davide dice: «Ma ora, Signore, Tu hai dato a quelli che Ti temono una bandiera perché si alzino in favore della verità». Fratelli e sorelle, la bandiera della fede, il Signore ce l'ha già data, non ce la deve dare ancora. Ci deve ricordare che ce l'abbiamo, che ci è stata consegnata, che è nostra. Ognuno nella sua misura, se proprio lo dobbiamo dire, non necessariamente, perché il Signore sa qual è la misura della fede di ognuno, ma ce l'ha già consegnata e si tratta di non smettere di combattere, di non rinunciare a proseguire anche di fronte alle avversità di cui stiamo parlando e si tratta di alzare la nostra fede. Fratelli, avete mai visto un portatore, un portabandiere sbandierare la sua bandiera stando seduto da qualche parte? Devi alzarti, ci dobbiamo alzare e correre per manifestare che la fede che Dio ci ha donato appartiene a noi e ci crediamo davvero. Fratelli, vengo un po' al cuore del messaggio, lo vedete dal titolo che ho voluto dare a questo messaggio. Fratelli, non sempre tutti insieme potremo fare questo, ma che vi sia almeno un portabandiera per ogni famiglia di questa comunità, che vi sia un portabandiera per ogni famiglia dell'ambito del popolo di Dio, un trascinatore, non come si intende al di fuori delle cose di Dio, ma il trascinatore è colui che ha vissuto la fede e che sperando contro speranza alcune volte decide di proseguire nonostante tutto. Almeno uno per ogni famiglia. C'è una preghiera nel Salmo 20. Io mi voglio collegare al salmista per fare mia quella preghiera e dire: Signore, che in questa chiesa non ci sia una famiglia nell'ambito della quale non vi sia un portabandiera della Tua fede per esercitare il credere in Te e poter far vedere agli altri che noi possiamo vincere grazie alla presenza in noi dello Spirito di Dio e che davanti a noi c'è un potente eroe che combatte per noi le nostre battaglie. Il leone della tribù di Giuda è chiamato nella parola di Dio, Cristo Gesù il Signore. Ed è all'opera nelle nostre avversità. Sentite, vi suggerirei, se possibile, di sottolineare nella Bibbia non soltanto quel verso che abbiamo citato nel Salmo 20, ma anche quello che sto per leggere nel libro di Isaia, al capitolo 59, verso 19. Non è la prima volta che lo leggiamo, anzi. Ma qui è scritto: così si temerà il nome del Signore dall'Occidente, la sua gloria dall'Oriente. Quando l'avversario verrà come una fiumana, è un esempio forte, quando arriva un'onda che travolge, che porta via tutto, quando l'avversario delle anime nostre arriverà come una fiumana, lo Spirito del Signore lo metterà in fuga. Lo state sottolineando? Potete aggiungere anche qualcosa, perché in un'altra versione dello stesso verso della Bibbia traduce queste parole, questo lo metterà in fuga, traduce così: alzerà una bandiera contro di lui. Lo Spirito del Signore alzerà la sua bandiera contro il nostro avversario. E se la Chiesa è tremenda, come un esercito a bandiere spiegate, quando Cristo Gesù alza se stesso, innalza se stesso, si mette di mezzo tra noi e l'avversario, Gesù in mezzo, fratelli, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno. L'avversario di Dio non potrà che tremare e dovrà fuggire di fronte alla potenza del nome di Cristo Gesù, Lui nostra bandiera. E allora noi, fratelli e sorelle, che faremo? Aspettiamo che il Signore esaudisca le preghiere che ci stanno accompagnando, anche nel tempo della nostra avversità. Aspettiamo con pazienza, ma aspettiamo. E non aspetteremo mai qualcuno che sappiamo già che non verrà. Aspettiamo credendo che verrà, che la risposta di Dio arriverà, giungerà puntuale quando il Signore riterrà che sarà il momento. E noi ancora canteremo di gioia per la sua vittoria e alzeremo la nostra fede nel nome di chi? Nel nome del Signore Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia, il potente che è in mezzo a noi. E Lui è il benedetto in eterno. È Lui colui che benedice per sempre e manifesterà ancora quest'oggi, proprio questa mattina, la sua gloria in mezzo a noi.